Mamma Coach in diretta. Miriam, abbiamo ascoltato Disco Collection un po' così fremendo, incuriositi nel sapere com'è andata questa tua esperienza di negoziazione che ci hai raccontato pochi minuti fa.
In realtà ho portato a casa grandissimi risultati e soddisfazione. Stavo dicendo che mi sono studiata la strategia e non avevo intenzione di interfacciarmi immediatamente con l'avvocato. In realtà sono andata direttamente dal suo cliente. Ho contattato il cliente, ho fatto leva su alcune cose emotive del cliente. Io il cliente non lo conoscevo, però ho fatto un'analisi un po' della situazione e ho fatto leva su alcuni aspetti emotivi, appunto, che potevano toccare le corde di questa persona. Dopodiché questo cliente giustamente mi dice: però io mi sono affidato a un avvocato, facciamo un incontro telefonico, quindi tutto a distanza, tutto telefonico, con lei, io e il mio avvocato. Perfetto, benissimo, facciamo questa cosa. Io ero molto preparata per quella telefonata, secondo me quell'avvocato non era altrettanto preparato. E che cos'è successo? Che l'avvocato donna è partita in quarta molto infastidita del fatto che ci fossi io a interagire con lei, che non ero un avvocato. Ma non eravamo in una fase, come dire, giudiziale genere, dove ovviamente mi sarei presentata anch'io con un professionista con certi titoli, ecco. E praticamente utilizza con me due termini giuridici che erano scorretti, nel senso che mi minaccia utilizzando due termini giuridici, pensando di lanciare la bomba e avere il suo effetto. Solo che io, mantenendo la calma, le ho risposto che quel termine in questa situazione specifica non era corretto, in quanto ci trovavamo in tutt'altra situazione, quindi non poteva essere utilizzato, né tantomeno poteva essere fatta una leva di quel tipo. Lei ha perso le staffe. Io ho fatto bingo. Cioè, lei ha perso le staffe, che cosa vuol dire? Che lei non ha saputo gestire le emozioni, è andata via di testa, si è incavolata e mi ha accusato di non essere un avvocato. Quando lei mi ha accusato di non essere un avvocato, io che cosa ho fatto? La cosa migliore che avessi potuto fare: sono stata zitta. Perché era ovvio che io non ero un avvocato, lo sapevamo tutti e non c'era bisogno di aggiungere nulla, ok? Lei ha fatto una scenata pazzesca davanti al suo cliente e questo mi metteva in vantaggio rispetto a quella situazione. Dopodiché io veramente, è stato fantastico, in quella situazione mi sono detta: adesso Miriam, conti e stai zitta. E lei sclerava, io zitta, muta, e ho lasciato anche una bella pausa, che sono veramente fondamentali le pause nell'ambito della negoziazione. Al punto tale che poi il tutto si è concluso con: va bene, ci ritiriamo per deliberare, si fa per dire, no? Però per ragionare, e poi per concludere, poi ho portato a casa quello che volevo, quindi questo è stato molto positivo da un punto di vista economico. La parte finale è ovvio che ho dovuto prendere un avvocato, perché l'accordo doveva essere firmato tra avvocati, quindi a quel punto ho preso una parte di questo tipo. Ma al tempo stesso non avrei mai portato a casa un risultato così preciso e importante come è stato se io avessi lasciato tutto in mano a un professionista che non aveva la mia motivazione né tantomeno le mie competenze in ambito di comunicazione.
Certo, quindi immagino anche in questo caso certi elementi anche nella negoziazione sono fondamentali per raggiungere proprio l'obiettivo.
Stronger and stronger when make love tonight.
Miriam, gli esempi sono sempre molto eclatanti per spiegare bene le situazioni. Questo è proprio quello che hai vissuto tu, e un risultato importante che hai che sei riuscita ad ottenere grazie alla negoziazione. So che c'è un altro aneddoto che vuoi raccontare e che riguarda Marco Valerio Ricci.
Esattamente, mio
che
marito.
Che salutiamo perché ci ascolta spesso.
Certo, lo salutiamo, mio marito e mio socio in affari da tanti anni. Quando abbiamo fondato l'Accademia dei Coach esattamente 18 anni fa, abbiamo ovviamente aperto un sito web e abbiamo comprato il dominio internet. Dopodiché l'Accademia è stata fondata ad ottobre del 2002, a febbraio del 2003 il sito web era pronto per andare online. Il giorno in cui è andato online il sito web è partito un FedEx dagli Stati Uniti d'America, e io ai tempi non sapevo neanche cos'era un FedEx, ok? Quindi questa busta di cartoncino bianca, blu e rossa con scritto FedEx sopra, e dopo pochi giorni suonano alla porta di casa nostra. Ai tempi noi avevamo ancora l'ufficio in casa perché eravamo veramente all'inizio, quindi come dire, ci eravamo ritagliati uno spazio all'interno della nostra casa. Me lo ricordo come fosse ieri. C'era un corriere di UPS vestito con la divisa marrone, tutto perfettino, con scritto UPS, e in Valle d'Aosta ai tempi UPS non esisteva proprio, quindi questo partiva da fuori valle, no? Dal Piemonte arrivava. Mi vedo sto qua, io alla porta, era l'ora di pranzo, e mi dà in mano un FedEx, al che io apro la busta, era scritta tutta in inglese e su carta intestata eccetera eccetera, e insomma la do in mano a mio marito, che è praticamente trilingue, lui parla inglese, francese, italiano allo stesso modo, per cui a te il piacere. E praticamente era una lettera che diceva: allora, noi siamo uno studio legale di Dallas, che poi quando siamo andati a vederli sul web era uno studio legale pazzesco, enorme, fantastico, cioè molto potente, e rappresentiamo il nostro cliente Expedia Inc. Expedia Inc. è una delle società quotate al Nasdaq di proprietà di Bill Gates. Noi ai tempi non ci chiamavamo Accademia dei Coach, in realtà ci chiamavamo, quando siamo nati, Expedia Communication, e il nome l'avevamo coniato da uno studio che Marco Valerio aveva fatto sul significato di queste due parole, e andando a riprendere l'etimologia della parola Expedia e Communication, aveva l'obiettivo di trattare, di semplificare la comunicazione, cioè il concetto era un po' quello, insomma. Non sapevamo neanche chi fosse Expedia Inc. o Expedia i viaggi nel mondo, perché vi garantisco che nel 2002 in Italia nessuno sapeva chi era, certo, Expedia, mentre loro sapevano molto bene chi erano loro a livello internazionale, dove erano più forti, e soprattutto chi si metteva nel mercato, in particolar modo in ambito web.
Per cui immagino che la storia debba assolutamente continuare e scopriremo come è andata a finire. Immagino anche tu fossi un po' preoccupata, però poi tutto si è risolto. Sembra incredibile che nel 2002 nessuno sapesse chi fosse Expedia, eppure era così, per cui immagino, Miriam, che tu ti sia davvero stupita nel ricevere questa lettera americana.
Questi dicono: noi rappresentiamo Expedia Inc., siamo quotati al Nasdaq, insomma l'azienda per la maggior parte è di proprietà di Bill Gates. Voi che vi chiamate Expedia Communication volete farvi sfruttare il nostro nome, per cui siccome noi siamo grandi, belli, forti, fighi e americani, voi ci date il vostro nome, ci date la carta intestata, ci date il logo, ci date il sito, ci date tutto e scomparite, punto.
Okay.
Scomparite voleva dire cambiate il nome, insomma, deve scomparire questo nome qua. A quel punto entra in gioco mio marito, che innanzitutto ha dei grandissimi valori e ha molto chiaro i suoi valori, soprattutto quello che non è giusto e non è corretto a lui di base non sta bene, ok? Noi ci siamo immediatamente informati presso le nostre conoscenze, le nostre fonti in Camera di Commercio di Roma, e ci dicono che Expedia Inc. si era registrata in Italia in una certa categoria merceologica, non era registrata nella nostra categoria, per cui non poteva chiederci un qualche cosa del genere. Quindi per la legge italiana loro non potevano chiederci quello che ci stavano chiedendo, ed era corretto che noi ci tenessimo quel nome. A quel quel punto cosa facciamo? Consultiamo lo studio Torta, che è uno studio di diritto industriale di avvocati di Torino, che ai tempi era veramente uno degli studi più forti in assoluto in Italia sul diritto industriale. E spieghiamo loro il caso. In realtà non avevamo neanche i soldi per pagare lo studio Torta, cioè quello era un problema secondario, perché noi eravamo giovani, eravamo appena partiti con l'azienda, quindi figurati se avevamo i soldi per pagare questo studio. Ma allo stesso tempo noi lo contattiamo e spieghiamo loro il caso, e spieghiamo anche che noi sappiamo di avere ragione e sappiamo che loro non possono chiederci questa cosa, ok? E lo studio Torta cosa ci dice? Voi avete ragione, solo che loro sono l'elefante, voi siete la formichina, quindi voi date tutto a loro.
Ah.
A quel punto ci siamo detti: questi sono fuori tutti, ok? Cioè proprio non esiste. Che cosa è successo? Che mio marito ha gestito in autonomia la negoziazione, ovviamente in lingua inglese, con gli avvocati americani. Per cui è partita tutta una trattativa e tutta una negoziazione dove abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Abbiamo detto: ok, noi abbiamo ragione. Di certo noi non ci metteremo mai in causa con loro, che sono una potenza mondiale e hanno anche una forza economica che noi non abbiamo per sostenere avvocati, cause e altro. Al tempo stesso, questo nome non era neanche un nome efficace per noi, perché poi noi il nome ovviamente l'abbiamo cambiato, è diventato Accademia dei Coach ed era un nome molto più vincente, Accademia dei Coach, quindi noi il nome lo possiamo cambiare. Al tempo stesso, se loro vogliono una cosa che è nostra e non potrebbero averla, ci devono pagare. E così è stato, per cui è partita una contrattazione, loro ci hanno pagato e noi abbiamo portato a casa quello che volevamo. Questa è una grandissima negoziazione dove nessuno ci credeva, nonostante noi avessimo ragione, e noi abbiamo, in particolar modo Marco Valerio, creato le condizioni per portarci a casa quello che volevamo da un punto di vista economico.
E come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, grazie però alla negoziazione. Per cui concluderemo la nostra trasmissione dando qualche consiglio strategico fra qualche istante.
Vorrei provare a disegnare la tua faccia, ma è come togliere una spada da una roccia. Vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi, per poi sognare finché siamo stanchi. Vorrei trovare l'alba dentro questo letto, quando torniamo alle sei mi guardi e mi dici che vuoi un'altra sigaretta, una vita perfetta, che vuoi la mia maglietta, che vuoi la mia maglietta. Ho bisogno di perderti per venirti a cercare altre 2000 volte, anche se ora sei distante. Ho bisogno di perdonarti per poterti toccare anche una sola notte, anche se siamo soli. Vorrei provare a non amare la tua faccia, ma è come non portare gente ad una festa. Ci vuole tempo e noi crediamo nella fretta, cerchiamo voli per andare a Londra. Vorrei scordarmi per un giorno di me stesso, quando torniamo alle sei mi guardi e ti dico che vorrei un'altra sigaretta, una vita perfetta. Vorrei la tua bellezza, vorrei la tua bellezza.
Solo come l'acqua sul mare.
Bene Miriam, allora abbiamo pochi minuti per concludere sulla negoziazione di oggi.
Allora, innanzitutto non sai mai quando ti può capitare una grande negoziazione da dover gestire. Quindi, uno, allenati nella quotidianità dalle piccole negoziazioni di tutti i giorni, e i figli su questo fanno una grande palestra. Due, su che cosa andare a mettere la propria attenzione. Abbiamo detto il concetto di etica, il concetto di gestione dell'ego e quindi di abbassare il proprio ego, di arrivare a zittirlo, e sviluppare l'empatia. È fondamentale in ogni negoziazione andare a creare un rapporto di fiducia con la persona. La persona deve provare fiducia nei tuoi confronti e deve essere messa nelle condizioni di sentire che c'è un dialogo, di sentire che può parlare e che dall'altra parte c'è un vero ascolto. Quindi andiamo a parlare di ascolto attivo. La regola dell'80-20, 80% sto zitto e ascolto in maniera attiva, che vuol dire che abbasso il mio dialogo interiore, abbasso il concetto del giudizio e rimango in un ascolto attivo di tutto quello che la persona mi sta dicendo e non mi sta dicendo, perché la persona mi dice delle cose con le sue parole, con il suo tono di voce, quindi con il paraverbale, con il suo non verbale, quindi con il suo linguaggio del corpo, ma al tempo stesso non mi dice delle cose che come allo stesso tempo a me comunicano un qualche cosa. Ok, quindi io devo essere veramente in ascolto attivo e tenermi il 20%, no, di questa, come dire, di questo equilibrio 80-20, di questa equivalenza, tenermi il 20% per parlare e per porre domande. Quindi tantissimo allenamento sull'ascolto attivo, prestare tantissima attenzione sul tono della voce, sulle espressioni del nostro viso, saper fare le giuste pause, quindi il silenzio è d'oro, ok? E ho vinto nel primo caso di negoziazione che raccontavo telefonica con quell'avvocato donna, perché a un certo punto sono stata zitta, cioè ho lanciato la mia bomba e poi sono stata zitta. È fondamentale sempre, sempre, sempre avere un approccio di coerenza e sincerità. Non puoi arrivare a mentire durante una negoziazione. Se la controparte viene a capire e a sapere che hai mentito su un qualche cosa, vieni a perdere la fiducia. Questi sono i punti chiave e fondamentali su cui andare a mettere proprio la propria attenzione. Consiglio ai nostri amici in ascolto un film bellissimo che si chiama Il Negoziatore ed è interpretato da due negoziatori che sono i protagonisti del film, e c'è proprio un discorso di quelli che emerge dal libro di Cambria legato agli ostaggi e quindi alle negoziazioni in caso di ostaggio. È un film bellissimo da cui si può imparare veramente tanto, e alcuni spezzoni di quel film li utilizzo anche in un mio corso preciso in aula.
Bene, grazie mille Miriam, impareremo anche con l'allenamento a negoziare sempre meglio. Ci ritroveremo fra 15 giorni.
Grazie a tutti, e voi vi aspetto qui tra 15 giorni.
Adesso l'informazione.
Mamma Coach in diretta.